Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Donare e perdonare. Meditazioni di Alois Scott Gasser e Clemens Sedmak. Proposte da Rosario Tronnolone.
Molti di noi sanno che cosa sono i conflitti logoranti. Il litigio tra locatore e inquilino, un conflitto latente con un collega, attriti con i vicini, disaccordo con i parenti. La maggior parte di noi ha provato quanto opprimente e stressante sia un conflitto, quanto penoso sia quando osserviamo rancore verso qualcuno. Abbiamo anche provato quanto lavori attivamente dentro di noi il sentimento di invidia e di rifiuto, quante energie impegni, indebolendoci e allontanandoci dall'essenziale. Alcuni di noi hanno subito forse anche un'ingiustizia da un uomo che si è rivelato egoista e attento solamente all'interesse personale. Ecco dunque che ci troviamo di fronte alla grande sfida di dimostrare, in casi simili, la grandezza umana. Se la riconciliazione sarà profonda e duratura, noi doneremo noi stessi in un gesto di riconciliazione. Ci sono situazioni, specialmente quando siamo trattati ingiustamente, in cui dobbiamo mostrare la grandezza umana perdonando. Che cos'è la grandezza umana? Un esempio eloquente della grandezza umana si trova nel libro commovente Tutti i fiumi vanno al mare, l'autobiografia di Elie Wiesel, che appena sedicenne dovette sopportare 11 mesi in un campo di concentramento, dove perse tutta la sua famiglia. Ecco un uomo al servizio di Dio. Ecco un uomo che non impone agli altri nessun peso che lui stesso non sia in grado di portare. E ancora di più, cammina ben oltre il miglio richiesto, come si dice nel discorso della montagna. Non usa un atteggiamento più clemente verso di sé che verso gli altri. Qui si vede la grandezza umana. La grandezza umana è una rinuncia all'uso di uno spazio che ci spetta. Si possono citare ancora due esempi. Nel 1538 Ignazio di Loyola venne perseguitato dal chierico spagnolo Mudarra, che danneggiò la sua reputazione con metodi subdoli, mettendo in gioco le sue possibilità di servire la comunità. Ignazio fu riabilitato dopo una sentenza ufficiale. Più tardi, Mudarra entrò in conflitto con l'Inquisizione, dovette fuggire da Roma e si rivolse a Ignazio per ottenere un'attenuazione delle sanzioni inflittegli. Ignazio ascoltò questa richiesta, generosamente, senza pensare al passato. Questa è grandezza umana. Nelson Mandela venne liberato nel 1990 dopo 26 anni di prigionia e propose subito una politica della riconciliazione non orientata verso i meccanismi della vendetta. Questa si chiama grandezza umana. La grandezza umana ha a che fare con una rinuncia allo sfruttamento delle possibilità d'azione e con questa rinuncia si aprono pertanto nuove possibilità di unione e di rapporto. La grandezza umana è in relazione ad una rinuncia al vanto personale e al voler diventare più grande. Ha a che fare con uno svuotamento dell'io, con un ridimensionamento dell'ego. Questo gesto viene richiesto nell'atto del perdono. Se abbiamo fatto qualcosa di sbagliato, non abbiamo diritto ad essere perdonati. Qui è necessaria allora la grandezza umana. Se c'è stato fatto un torto e veniamo invitati a porgere la mano della riconciliazione, questo ci costringe ad un atto di rinuncia al nostro potere. La disponibilità al perdono significa disponibilità e possibilità di un nuovo inizio. Se le persone si riconciliano tra loro, allora la convivenza può iniziare di nuovo. Perdonare e donare sono in relazione fra loro nella misura in cui, per mezzo del perdono, viene nuovamente offerto il dono del rapporto, e nella stessa misura in cui, tramite il perdono, si manifesta che tipo di uomo è ciascuno di noi. Il perdono è una luce potente che si oppone all'oscurità della ritorsione, della vendetta e dell'odio. Noi cristiani siamo chiamati in modo particolare a dare spazio alla magnificenza di Dio. E dove c'è la magnificenza di Dio, lì ci sarà luce nel mondo. Dio è luce. In Lui non ci sono tenebre, ci dice la prima lettera di Giovanni. La luce è la fonte della vita. Ma la luce significa soprattutto conoscenza, verità che si contrappone al buio della menzogna e dell'ignoranza. La luce del perdono esiste solo attraverso la luce della verità. Il perdono non può basarsi sulla menzogna. La luce dà calore ed è dunque anche amore. Dove c'è amore nel mondo, lì nasce una luce. Dove c'è odio, il mondo si oscura. La luce di Betlemme non si è più spenta. Nei secoli ha sfiorato ciascun uomo avvolgendolo di luce. Questa luce diventa nuovamente visibile laddove noi riusciamo a perdonare. In occasione del Capodanno 2006, Papa Benedetto XVI pubblicò il suo primo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace sul tema «Nella verità, la pace». «L'autentica ricerca della pace», scrive il Papa, «deve partire dalla consapevolezza che il problema della verità e della menzogna riguarda ogni uomo e ogni donna e risulta essere decisivo per un futuro pacifico del nostro pianeta. La verità della pace chiama tutti a coltivare relazioni feconde e sincere, stimola a ricercare e a percorrere le strade del perdono e della riconciliazione, come pure ad essere onesti nelle trattazioni e fedeli nella parola data. Il perdono diventa possibile sul piano della verità e dell'amore. Il perdono crea un centro comune, rendendo possibile un nuovo inizio. L'arte di ricominciare è soprattutto l'arte del perdono, ovvero l'arte di perdonare se stessi e di affrontare gli errori passati con serenità. Perché l'eccessiva tristezza nei confronti di ciò che è stato toglie forza ad un nuovo inizio nella verità e nell'amore. L'arte del perdono è anche l'arte di saper esercitare lentamente e costantemente un atteggiamento di perdono e farlo crescere, e coloro che sono diventate delle vittime metterle al centro e dare loro spazio. L'arte del perdono è un'arte preziosa. Il perdono che ci costa poco è un perdono senza verità. La riconciliazione vantaggiosa è una riconciliazione senza conseguenze, senza sacrifici personali, senza alcun cambiamento dentro e fuori di noi. Una tale riconciliazione è una riconciliazione priva della volontà di giustizia. La riconciliazione presuppone anche un lato concreto e tangibile, la riparazione. L'arte di perdonare è l'arte che lotta per riconquistare la fiducia. La fiducia non è qualcosa che può essere pianificata o estorta. Dipende dalla personalità di un uomo. Nel momento del perdono, noi diamo noi stessi. E perdono significa sacrificio. Questo sacrificio richiede la grandezza umana, richiede un abbandono di tutto ciò che ci trattiene, l'abbandono dei nostri desideri di vendetta, delle nostre ferite. La riconciliazione ha a che fare con la liberazione, con il diventare liberi. Senza riconciliazione restiamo per sempre vittime delle conseguenze dei nostri atteggiamenti, come ci dice Hannah Arendt. La riconciliazione richiede maturità personale e saggezza per poter ammettere gli errori. La riconciliazione è un atto contro la trasformazione del mondo in un'enorme aula di tribunale, dove si attribuiscono i fatti. La riconciliazione ci mostra che il linguaggio della giustizia è necessario, ma con un limite. La riconciliazione è possibile solo con l'aiuto di Dio, non cade dal cielo. C'è bisogno di fatti concreti, ovvero di passi decisi nella vita quotidiana, di gesti di ospitalità, di rinuncia al potere, di momenti sorprendenti di grandezza umana e di sorprendenti visioni nella grandezza di Dio e nella limitatezza dell'uomo. Dietro il desiderio di un'etica della riconciliazione c'è il desiderio di quella fiducia in Dio che sa accogliere nella vita, in maniera profonda, le parole di conforto espresse nella Bibbia: non temere. Fintanto che non saremo capaci di perdonare, sarà in gioco la paura di essere nuovamente feriti, la paura di concedere alla persona ancora più potere attraverso il perdono. L'assenza di paura è segno e frutto dell'amore. L'amore perfetto scaccia la paura.
Rosario Tronnolone ha proposto Donare e perdonare. Meditazioni di Alois Gottgasser e Clemens Sedmak, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Messaggero Padova.